Questo episodio del trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista insieme per dominare la scena. Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Charles Leclerc. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
Non un'entrata in scena, un'irruzione, il giorno 31 marzo 2019, Bahrain, seconda gara del mondiale dopo un esordio disastroso per la Ferrari a Melbourne. Charles Leclerc si prende la pole, mai successo, batte Vettel in qualifica, mai successo. 10 anni e 4 titoli mondiali in meno di Sebastian, un solo gran premio disputato con la Ferrari. Non una gran partenza, Vettel va in testa, Leclerc lo sorpassa dopo 6 giri di slancio, di prepotenza. Guida la corsa, allunga, concretizza un sogno collettivo antico, inatteso. Al comando per 41 giri, mentre Vettel dietro, in lotta con Hamilton, sbaglia. Testa coda, un tic già visto, un inciampo che fa paura. Sì, ma Leclerc viaggia, vola. Che ti avevo detto? Il ragazzo ci sa fare tutto bene di già. Sì, ma questa non è una corsa come le altre, è una parabola, una metafora. La Ferrari numero 16, la rossa di Charles, rallenta, non si ferma, arranca. Diventa una preda, passa Hamilton, passa Bottas, arriva Verstappen. Leclerc, impotente. Il suo volo perde quota, diventa una via crucis, tiene incollati spettatori a milioni. Stava per vincere, meritava di vincere, perde. Il terzo posto è una consolazione debole, ma anche una consacrazione, il premio ad un patrimonio ormai collettivo che la Ferrari, ferita ma in pista, sino alla fine, ha trasformato in una scena tragica. Leclerc, afflitto e battuto, ha già acquisito i tratti dell'eroe. Tutti per lui, un ragazzino guerriero, pronto per un altro sogno, lecito, possibile, persino inevitabile.
Oh. Well, guys, I'm sorry. I don't know what to say. What a shame! What an amazing race we've had. Ma qualche volta è così. Fa anche parte della Formula 1 e del motorsport. Grazie mille. Comunque, la macchina era molto buona fino al problema. Sì, vi ringrazio e sono sicuro che torneremo più forte.
Buongiorno Giorgio.
Buongiorno.
Allora, parliamo di un trequartista che in qualche maniera stiamo insignendo di un titolo, nonostante lui non ce l'abbia ancora questo titolo, anche per la giovane età, volendo.
No, è un investimento collettivo, però è anche un personaggio che manifesta i tratti del trequartista, no? I segni, insomma, giustifica l'investimento.
Anche perché in quella gara che lo ha fatto annotare sui taccuini dei più importanti giornalisti del mestiere, soprattutto dei tifosi, si è vista tutta la sua capacità, che però peraltro era già stata notata prima, perché questo è un ragazzo che ha fatto 2 stagioni in Formula 1 fino al momento, ma che prima aveva vinto GP3, aveva vinto F2, aveva... Quest'anno ha dimostrato poi di avere capacità di arrivare in pole 7 volte, ha vinto dei gran premi e li ha vinti come? Benissimo.
Sì, c'è sempre qualcuno, e non siamo noi, che sa distinguere, sa riconoscere un talento di guida. È molto difficile. E questo è successo in rari casi, ma sempre puntualmente confermati. Mi riferisco a Jim Clark, Senna, Verstappen, Schumacher. Cioè, sono tutte figure che hanno manifestato prestissimo un'attitudine e poi hanno confermato, perché poi il problema è sempre quello, cioè che è poi la caratteristica di Leclerc e di quelli come lui, cioè quelli, il segno diventa più rilevante, più importante quando c'è l'applicazione mentale che doppia o accosta il talento velocistico, no? Quando un pilota cresce, che ha a che fare quindi con situazioni più complesse, lì vedi come usa la testa, non è soltanto un'abilità ad andare forte.
Senti, la sua caratteristica, la gestione mentale, stando a quanto lui racconta, è una cosa che ha acquisito nel corso degli anni, perché lui all'inizio racconta in un podcast che in queste lunghe giornate, diciamo così, vuote di lavoro invece dedicato a lui, racconta di non aver avuto all'inizio. Probabilmente gran parte della sua storia personale c'entra con questa maturazione. Allora, raccontiamo un po' questo personaggio, questo ragazzo di 22 anni, giovanissimo, che è la prima guida della Ferrari, che ha addosso un peso pazzesco, che è quello di riportare la Ferrari alla vittoria. Chi è Charles Leclerc?
Sì, fa impressione, no? Parlare di uno di 22 anni e dire il suo passato, come era il suo passato era l'altro ieri. È un ragazzino tirato su da un papà molto appassionato, tifosissimo di Senna, tant'è vero che Senna è nella testa di Charles. L'aveva addirittura conosciuto suo padre, gliene parlava tantissimo andando nelle e tornando dalle gare di kart, quindi lui è cresciuto con quel mito lì. Con una famiglia normalissima, quindi non troppo benestante. Il padre ha dovuto rinunciare alla propria carriera per mancanza di mezzi,
perché era pilota anche lui comunque.
Sì, un pilota anche di buona stoffa, ma insomma non mai sbocciato. Una famiglia numerosa e serena, con però un paio di capitoli rilevanti, cioè molti affetti fondanti, importanti nella vita di Charles sono mancati. Il padre è morto molto presto, è morto Jules Bianchi, peraltro in pista è l'ultimo morto della Formula 1, un incidente assurdo, che era il suo mentore, il suo come dire, riferimento, il suo capo esempio, peraltro straordinariamente somigliante anche nelle movenze fisiche, in certe delicatezze del tratto, del volto, del modi. Una persona molto gradevole, Bianchi, come lo è Leclerc, morto presto.
Troppo presto,
poi ci sono stati la morte della nonna, di cui lui spesso parla perché era molto legato, la morte l'anno scorso di quel ragazzo, quel pilota
Antoine
Hubert a Spa, la vigilia del campionato di Spa, cioè, che poi vinse. Quindi insomma una crescita, un concentrato di buone notizie, di precoci buonissime notizie, costellata da dolori e sofferenze che credo abbiano costruito, fortificato una personalità, no? Quindi l'hanno resa più pronta.
Esatto, anche perché la gestione mentale, no? È una delle sue grandi forze. Si è visto anche in Bahrain, con tutto quello che gli è successo, lì davanti stava toccando il cielo e poi invece, diciamo così, il risultato è andato diversamente. Questo però non toglie tridimensionalità a un pilota che in questo momento ha tutto per fare bene, e quando hai tutto per fare bene puoi anche fallire miseramente. Questa pressione che ha addosso è una pressione che deve saper gestire. Dopo tutti questi lutti, dopo tutte queste vittorie, ora c'è davanti un foglio bianco che lui deve scrivere. Ha le qualità per poterle scrivere come noi pensiamo?
Beh, un foglio rosso, perché intanto è il primo pilota che ha soprattutto a questa età ha firmato un contratto di 4 anni con la Ferrari, perché noi stiamo parlando di uno potenzialmente pronto a tutto, però come dicevi prima devono succedere tante cose ancora. Un po' sono successe, nel senso che l'anno scorso ha dimostrato in modo abbastanza evidente di saper gestire delle situazioni di alta di alto rischio o di alta pressione. Mi riferisco soprattutto alla vittoria di Monza con dietro Hamilton per tutta la corsa, con una macchina a un certo punto più pimpante della Ferrari. Mi riferisco soprattutto, secondo me, a quel lungo duello a Silverstone con Verstappen, che è l'alter ego di Leclerc, è il Prost di Senna o il Senna di Prost, è il Piquet di Mansell o il Mansell il Piquet, cioè è l'altra metà del firmamento prossimo imminente, che l'aveva appena battuto in Austria, che Leclerc ha tenuto dietro con una padronanza e una spettacolarità straordinarie a Silverstone. Cioè stiamo parlando di un ragazzo che ha mostrato di saper fare. Poi si tratta di fare. Si tratta di fare significa andare incontro a quest'anno per quello che sarà, con una macchina che la stessa Ferrari ha dato per, non dico perdente, ma insomma non di primissima qualità, e anche l'anno prossimo, perché con questa storia della pandemia ha spostato al 2022 le nuove regole, quindi le macchine di adesso praticamente sono quelle che correranno questo e l'anno prossimo, quindi dovrà faticare, dovrà sopportare, dovrà anche gestire, perché da una parte ha, come dire, eliminato Vettel dalla scena Ferrari, il che è già un record del mondo, nel senso che prima l'ha battuto in pista, parliamo di un 4 volte campione del mondo, e poi siamo arrivati al punto in cui la Ferrari ha deciso di scegliere lui come capo squadra, una scelta che ha fatto la Mercedes mettendo Bottas di fianco a Hamilton, che ha fatto la Red Bull mettendo Albon di fianco a Verstappen, che ha fatto la Ferrari molte volte con Schumacher di sicuro, perché i piloti a fianco di Schumacher sono stati Irvine, Barrichello e Massa, cioè non delle primissime scelte. Però adesso sta lui.
Hai detto bene, però, hai detto Ferrari, perché c'è sì il foglio rosso da scrivere, ma c'è anche il librone da storia da portarsi dietro nella cartella. E mi viene in mente quindi il buon Binotto, che tra l'altro ogni tanto lo guardo e mi ricorda Gramsci, con quei capelli lì, quegli occhiali, due tipi di rosso diversi. Però il buon Binotto ha detto: questa è una scelta che sarebbe piaciuta al fondatore.
Sì, può essere, nel senso che Leclerc ha un modo di porsi che è così convincente da, come dire, raccogliere dei consensi dalle mamme, dagli appassionati e anche da personalità rilevanti come Ferrari. Cioè è una scelta che è legata a un binomio che ha dentro un pilota non già titolato, la cui carriera cresce con la Ferrari, non arriva alla Ferrari con già un curriculum pesantissimo, e quindi lascia alla Ferrari un compito molto rilevante, uno spazio molto rilevante sulla ribalta, cioè la macchina che porta Leclerc, che porta Villeneuve, che porta Lauda a vincere. Quindi questa è una condizione che a Ferrari piaceva, nel senso che Ferrari scelse Lauda, che era un nessuno, nel 73, portato da Regazzoni, era un pilota buono, ma non, nessuno avrebbe scommesso tantissimo, e invece fu il pilota addirittura che sopravanzò per fama e notorietà la Ferrari, vincendo 2 titoli in 3 anni, perdendo un titolo con quell'incidente
tremendo,
mortale, dal quale ne uscì segnato per sempre, ma rapidissimamente, cioè insomma una personalità molto rilevante, e con quel cognome lì, Niki Lauda, che sembra
un
marchio, certo. E fu talmente dominante la figura di Lauda che quando andò via Ferrari scelse Villeneuve, che era ancora più un nessuno dopo il numero uno Lauda, con un'altra scommessa molto complessa, perché poi il destino di Villeneuve è andato per un verso persino inatteso, clamoroso, ma forse diverso da quello che si pensava quando arrivò.
A chi assomiglia Charles Leclerc? Cioè, nella storia Ferrari, chi è il pilota più simile a Charles Leclerc?
Ma a me viene in mente, per tratti fisici, Jack Hicks, per esempio, che fu un altro giovanissimo forte subito, 68 Gran Premio di Francia, vinse con la Ferrari, con un carattere però molto più fumantino rispetto a Leclerc. A me ricorda un po' Clark e Senna per alcune delicatezze fisiche, ricorda Jules Bianchi per l'aspetto, però io penso che fare i paragoni è sempre un problema. Leclerc è spesso paragonato a Villeneuve, e invece i due sono due piloti completamente diversi, hanno quella identità lì, nel senso che entrambi sono stati presi dalla Ferrari per lanciarli in qualche modo, ma Villeneuve era un ragazzo con una scelleratezza e una giocosità quasi infantile rispetto al fare. Leclerc è molto più quadrato, no? È molto più razio di Villeneuve, molto più attento e meticoloso, più Lauda di Villeneuve, ecco, più Ascari di Villeneuve, più Schumacher. Anzi, l'investimento della Ferrari punta lì, punta a ripetere con Leclerc un'avventura straordinaria come fu quella di Schumacher, sorretta quella di Schumacher anche da una macchina della Madonna, nel senso che quella lì poi alla fine che determina la fortuna, una sfortuna di un destino.
Esatto, perché poi c'è la componente delle vittorie che autorizza tutto il resto, no?
La fake charlottinée la... Ah! My girlfriend My girlfriend is on Twitch telling me to open her apartment. Poor her. Wait a second.
Cioè, se tu vinci puoi permetterti anche di essere uno che gioca la play e si dimentica di aprire la fidanzata, puoi motivare il fatto che sei un modello per Armani, puoi motivare magari le notti con gli amici a fare un po' tardi. L'importante è vincere, è performare e avere, è dimostrare sul campo di meritarsi questo tipo di attenzione che ormai lui sta ricevendo. Ormai Leclerc, io me lo immagino già, tra virgolette, attaccato ai muri delle camerette dei ragazzi, cioè è già un'icona pop a suo modo.
Sì, lui è molto molto sveglio e molto bravo. Nei mesi della pandemia, dell'isolamento, ha addirittura sopravanzato Hamilton nel fare, nel divulgare, nel mostrare, nel raccogliere consensi, il che è clamoroso, no? Anche con Hamilton c'è una similitudine, nel senso che entrambi appartengono a una generazione che usa gli strumenti della comunicazione dell'oggi con capacità e pertinenza. Però Leclerc li usa quasi, come dire, non ostentandolo, cioè fa parlare di sé perché vince le corse simulate con i simulatori a casa, o perché gli succede un casino con la fidanzata mentre gioca. Però non è lui che fa l'azione di pubblicarsi, no, è come dire, pescato, viene preso da Armani per fare il testimonial in questo tempo qua di morte della Formula 1, di sospensione, quindi la notizia prende uno spazio molto più rilevante rispetto a una stagione piena di altro, piena di corse, piena di... Cioè stiamo parlando di un ragazzo che in un tempo molto breve, in un anno, ha collezionato una quantità in realtà di successi molto rilevante, si è attestato. Però sono tutti investimenti, sono tutte promesse, perché qui manca la parte agonistica.
Manca la pista.
Manca la pista, e lì lui ha un compito doppio molto rilevante.
Vuoi entrare nel, come dire, nel peso che si porta dietro questo compito doppio? Perché il compito doppio credo che sia: uno, far vincere la Ferrari, cosa che non accade da molti anni; due, di farlo in questo momento storico qua.
Non solo far vincere la Ferrari, perché la Ferrari è una macchina non vincente, non so fino a che punto possa cambiare lui o chiunque le carte in tavola, però insomma si trova un compagno di squadra più anziano ma più inesperto, un ragazzo che non ha mai corso davanti, quindi magari ha meno disturbi ma forse anche a meno aiuto. Meno stimolo forse, deve imparare a gestire le cose della squadra, cioè non può più trafare il ragazzino che corre e basta e prova a vincere, deve prendersi delle responsabilità nelle scelte della squadra, nei momenti difficili, nella gestione delle cose da pista, perché il matrimonio è lungo e quindi c'è un un tragitto da impostare assieme, non è semplicemente un pilota di passaggio. E poi ha il compito di dover dare una spinta a una Formula 1 in affanno, cioè che sia Vettel, che sia Leclerc a vincere qualche corsa subito, significa per la Formula 1 una flebo di energia, di attenzione straordinaria, perché veniamo da un periodo di difficoltà e abbiamo davanti un periodo di difficoltà per tutti, dove le priorità sono cambiate, del vivere. Quindi anche il rapporto con il divertimento. Andiamo incontro a un periodo in cui ci saranno un sacco di eventi contemporaneamente. La Formula 1, con tutto il rispetto per la Mercedes, viene da 6 anni di
dominio,
sì, di monomarca, e c'è bisogno che qualcosa succeda. Che lo faccia lui o lo faccia Verstappen, forse più attrezzato di lui nell'immediato, ma certamente questi due hanno il compito di movimentare la scena, di dare brio, di dare novità, soprattutto Leclerc, che guida la Ferrari, che significa avere a che fare, avere la responsabilità e l'aggancio con una tifoseria mondiale enorme.
Io ripensavo alla storia di Leclerc, appunto, ne parliamo come se fosse già declinato al passato, in realtà è tutto da scrivere, questo presente, questo futuro, però è una storia incredibilmente perfetta. Cioè, c'è il ragazzino tifoso della Ferrari, monegasco, nato e cresciuto in mezzo ai piloti, tra l'altro la mamma credo che fosse una parrucchiera, e fosse parrucchiera di Coulthard, per dire, cioè nato e cresciuto in mezzo a quell'ambiente lì, il padre pilota, l'amico pilota, che guarda da casa sua il circuito, insomma, del Gran Premio di Monte Carlo, e lo studia praticamente mentre ci cresce dentro quella città lì. Ferrari, vittorie, subito insignito di un'attenzione da parte di tutti, parla italiano benissimo, cosa che lo fa amare, un po' per motivi caratteriali, un po' per motivi di comprensione, dal pubblico della Ferrari, che arriva da momenti di empatia mancante, perché Vettel in questi anni ha fatto fatica non solo in pista ma anche nel rapporto col pubblico, pur essendo stimatissimo. Ora ci sono tutte le premesse per il più grande fallimento della storia, se ci pensi, e questo sarebbe perfetto a chiudere il cerchio, ma noi vogliamo il contrario, vogliamo che vinca, e lo speriamo tantissimo, tanto che quando ha vinto a Monza per la prima volta, io ero in treno, tornavo da un matrimonio, ho visto la gente riappassionarsi della Formula 1, guardare il Gran Premio sul telefonino e godere della vittoria insieme al ragazzino divenuto ormai star.
You are the best. Molto.
Sono Mattia, oggi sei perdonato, sei tutti noi, bravo.
Grazie mille, grazie a tutti. Siete dei grandi. Mamma mia, mamma mia. Ah, non ci sono parole. Grazie per tutto. Grazie per tutto. Siete i migliori. Per sempre.
Grazie a te.
Ci sono i presupposti per raccontare una storia sportiva straordinaria, perché qui è vero che stiamo parlando di un pilota che deve ancora vincere un mondiale, però è anche di un pilota che quello che doveva fare, doveva dimostrare, l'ha dimostrato. Cioè, Sai fare una pole? Sì, ne ha fatte 7 il primo anno con la Ferrari. Sai vincere una corsa? Sì, l'ha fatto in condizioni diverse e critiche. Sai vincere un mondiale? Probabile di sì, no? Con una macchina attrezzata per farlo. Il problema è che cosa succede nel momento in cui la difficoltà persiste. Noi dobbiamo ricordare che Schumacher vinse il primo mondiale dopo 4 anni alla Ferrari, con alcuni momenti in cui ci fu addirittura una sorta di spinta perché venisse mandato via. Cioè, questo qui è uno sport strano, nel senso che è uno sport dove l'incidenza del mezzo è molto rilevante, e quando le vittorie non arrivano, ogni errore si paga tantissimo, no? La storia di Vettel in questi anni è abbastanza clamorosa. Adesso possiamo stare qui a discutere quanta responsabilità diretta avesse avuto Sebastian su un fatto piuttosto che un altro, però sto dicendo che un 4 volte campione del mondo è arrivato alla Ferrari e ha patito da matti. Alonso arrivò alla Ferrari, Alonso, sto parlando forse del pilota più dotato di questa generazione, e non è riuscito a vincere niente. Cioè, Non è mai detto, al di là del fatto che la reputazione di Alonso è salva, la reputazione di Vettel per la storia resta salva, no? Quella di Leclerc invece, quella di chi ha questa occasione da sfruttare, va costruita. La reputazione di Schumacher è stata costruita, ma Schumacher arrivò alla Ferrari con due mondiali già vinti.
Quindi già carenato, diciamo, sì, già pronto.
Insomma, non è che c'erano dei grossi dubbi sulla sua tenuta in una squadra di vertice, no? È sempre questo. E poi ha trovato una macchina che gli ha dato ragione subito, no? Spesso sono sliding doors, cioè Kubica tempo fa diceva se Hamilton fosse rimasto alla McLaren in questi anni, pur parlando di un pilota che ha inciso da matti sul destino della Mercedes, però parleremmo non di lui, del nome del pilota che sarebbe andato lì, che avrebbe potuto andare lì al posto suo, insomma, no? È difficile.
La cosa che mi ha colpito poi di Leclerc in questi anni è la sua grande capacità di attraversare le situazioni senza che le situazioni lo intacchino. E c'è un dato interessante biografico, consigliato dal proprio manager, che poi è il figlio di Jean Todt, no? È andato a farsi, tra virgolette, seguire da Formula Medicine, che credo che sia un centro di supporto psicologico nei confronti dei piloti.
Dottor Ceccarelli, certo.
Ecco, questa cosa è interessante, cioè mi è sembrato che i piloti oggi siano praticamente tarati per essere un certo tipo di persone dentro un certo tipo di mondo, ma non soltanto lui, anche Albon, Verstappen, tutti quelli che sono cresciuti insieme a Leclerc, perché qui parliamo di forse del diamante più interessante di una intera generazione, però, di ottimi piloti, quella che si sta prendendo la Formula 1.
Beh, Formula Medicine intanto fa un lavoro da molti anni oltre che sui riflessi, sulla prontezza, sulla salute, sull'alimentazione, lo fa anche per esempio sulla dispersione di energie inutili, no? Cioè, per esempio, con quanta forza tieni in pugno il volante per guidare con una macchina che ha un servosterzo? Troppa, ne butti via. Fanno un lavoro mentale per migliorare la condizione fisica e lo smalto durante un impegno così rilevante di concentrazione come un Gran Premio. Sono tutti ragazzi che sono completamente votati alla perfezione, alla rifinitura del proprio fisico, della propria mente, completamente dedicati a quello. Cioè, non ho sentito in tutti questi mesi una parola che non sia connessa alle cose di corsa di questi ragazzi qui. Non è che uno ti dice un giorno ho letto una cosa, ho visto una cosa, mi ha colpito. No, parlano tutti e solo di quella cosa lì, di quella vita lì, di corse, non ne escono. Sì, Hamilton ha una linea d'abbigliamento, Leclerc è testimone di Armani, ma sono, come dire, iniziative altrui, non è che sono loro che, ecco, sono completamente votati a quello e persino, secondo me, sarà interessante vedere cosa succede senza pubblico, perché allora secondo me non cambia granché. È uno sport che, per come sono mentalmente fasati e come sono nella condizione in cui corrono, non credo che cambi tantissimo la correre con o senza pubblico per loro, perché sono abituati a farlo, lo fanno nelle stanze delle loro case, percorrendo i Gran Premi con questi strumenti di simulazione che sono perfettamente simili a quelle, alle macchine vere, no?
Certo, tra l'altro a livello di esports in questo lockdown Leclerc ha punzecchiato Verstappen per non essere sceso in pista a livello di, insomma, di simulatore, cioè ha detto dai vieni a farti una corsa perché non ci sei, insomma gli ha fatto capire che lo aspettava pure lì, cosa che lo rende tremendamente generazionale. La generazione Z è così che, come dire, affronta gli sport in maniera quindi con simulatori online, e Leclerc, il pilota della Ferrari, può giocare contro un ragazzo probabilmente in Thailandia con lo stesso afflato che avrebbe contro Verstappen. Senti, c'è una dimensione però che devo ancora capire, cioè non riesco a capire se questo loro essere così perfetti li rende un po' meno interessanti. Cioè, nel rapporto col potere, un Leclerc o un Verstappen, che tipo di atteggiamento potrebbero avere? Nel senso, è gente che si prenderebbe la responsabilità di portare battaglie avanti, oppure invece si limiterebbe a eseguire quelle che sono, diciamo così, le regolari condizioni della vita di un pilota, quindi rispondendo alle regole senza uscire dai binari?
Chi porta battaglie avanti a 20 anni oggi? Nessuno. Cioè, in aggiunta a questi due casi, questi Verstappen come Leclerc, sono così focalizzati, come abbiamo detto, sul loro lavoro, sul loro compito, per cui raramente escono dai binari, però con qualche segnale. Mentre preparavamo questa puntata del trequartista, abbiamo detto che Leclerc è un Beatles e Verstappen un Rolling Stone. Leclerc è più borghese, diciamo così, no? Piace alle famiglie, piace perché è immediatamente carino, no? Verstappen non lo è così tanto, piace per come fa, per la sua irruenza. E non dimentichiamo che Verstappen l'anno scorso uscì proprio bellamente dicendo che la Ferrari imbrogliava, barava, no? Che è una cosa da cartellino rosso in una federazione, perché o tu
hai prove
o stai zitto, sei un tesserato, no? Ecco, Verstappen è più ruvido, è più, in questo senso, più Rolling Stone, più capace di buttar fuori una stizza, anche guidandolo è stato in questi anni. E entrambi, secondo me, nascondono qualcosa. Verstappen nasconde ormai invece una gestione, e non parla a vanvera, e quella frase lì, secondo me, era una frase che stava dentro, visto quello che è successo dopo, ancora una volta in un disegno di potere. Così come ha imparato, secondo me, ormai a gestire la propria irruenza, finalizzandola a un risultato, visto che deve vincere il mondiale, non deve più vincere una corsa in modo rocambolesco, deve imparare, come ha imparato Hamilton, a arrivare secondo, se serve arrivare secondo, fare punti sempre. Leclerc invece è più attento a essere a piacere, è più, ma anche per carattere, per come è fatto, per la famiglia dalla quale viene, per il ruolo che ha. Difficilmente Leclerc dirà qualcosa, non ha praticamente neanche commentato l'addio di Vettel, non è entrato, non ha detto niente sull'arrivo di Sainz, in pratica sta indietro, è più prudente, secondo me.
Però in questa distinzione, diciamo, Verstappen-Leclerc, in questo grande divario, c'è un po' anche la rappresentazione metaforica dell'Europa, del Nord Europa e del Sud Europa contro, un po' come atteggiamento, un po' come tratti, un po' come calore. Cioè, in questo momento la Ferrari rappresenta il Sud Europa, ha una coppia latina, Leclerc monegasco e Sainz spagnolo. La Ferrari è italiana, con questi due piloti rafforza il proprio ceppo, diciamo così, sud europeo. Dall'altro invece ci sono i tratti nordici brutali, quell'occhio glaciale di Verstappen. C'è una letteratura, no, da costruire attorno a questi due predestinati.
Beh, il bello è questo, no? Il bello è che ci sia un antagonismo anche nelle immagini, no? nel modo di fare, nel modo di correre, nel modo di comportarsi. Io credo che se questi due, parlo di Verstappen e di Leclerc, e parlo anche di Hamilton, perché Hamilton ha in mente di metterli un po' in riga, quei due qui, cioè non ha nessuna intenzione di mollare, no, nessuna, e battere Hamilton è comunque difficile. Però il fatto che questi due ragazzi abbiano due macchine per poter lottare per vincere potrebbe davvero generare un'epoca entusiasmante, perché sono portatori di una quantità enorme di differenze di stile, di modo, no? Cioè, non è curioso, che non è sorprendente che uno come Leclerc diventi un modello di eleganza, di un certo tipo di eleganza, così come non sarei sorpreso se un giorno vedessi Verstappen testimonial di un qualcosa di molto più rock, come
aggressivo.
Dire, motociclistico.
Dai,
sì.
Diciamo un energy drink dei più aggressivi potrebbe essere perfetto per Verstappen. Senti, un viaggio dentro quella che è la Formula 1 oggi, quando si riparte, cosa accade? Cosa vedremo?
No, vedremo un anno strano, al di là del pubblico assente o presente, insomma non solo questo, ma il fatto di dover correre due volte sulla stessa pista vuol dire fare delle repliche, perché non c'è tempo neanche di toccare le macchine tra una corsa e l'altra, vuol dire insomma accontentarsi un po', è una rincorsa che poi deve mettere a posto dei conti, cioè dei costi dei diritti, dei costi di pubblicità, insomma è quest'anno è un anno che va un po' così e di conseguenza sarà un po' così anche l'anno prossimo. Nel frattempo la Formula 1 ha ridotto i budget, ha cambiato molte cose, ma il problema è e si presenterà nel 2022 con macchine diverse, concepite diversamente, da un regolamento diverso, ma secondo me il vero problema che ha Liberty Media oggi è la strategia, la visione, la relazione di questi eventi con i ragazzi, con il pubblico più giovane. E credo che questo qui sarà la vera scommessa. In questo senso un Leclerc, un Verstappen sono funzionali, sono fondamentali, no? Più di Hamilton, perché Hamilton in qualche modo ha già dato, no? Ha già, come dire, speso e raccolto, no? È un po' replica anche Hamilton in qualche modo,
anche perché se è vero che il trequartista si muove fra le linee, se cambiano le linee deve cambiare anche per forza chi ci si muove attraverso, no? Quindi se cambiano i regolamenti, se cambiano le macchine e se cambia anche il modo di correre, il pilota dovrà dimostrare di saper vincere cambiate le condizioni.
Sì, non solo, ma noi continuiamo a parlare di questi due perché sono due già, come dire, in evidenza. Io so che questo ragazzo Russell è così e probabilmente prenderà il posto di Bottas l'anno prossimo, quindi potrà guidare una macchina potenzialmente vincente. È un altro ragazzino freschissimo
della stessa generazione,
Lando Norris è uno molto simpatico, uno pronto. Ricciardo è stato un po' naftalinato, ma è un potenziale inespresso, non utilizzato. Avevano Kubica l'anno scorso che tornava dopo 8 anni, è stato un potenziale non utilizzato. Cioè la Formula 1 deve trovare il modo di far brillare le proprie pepite. Sainz che va alla Ferrari, che vinca o non vinca, ma è molto più potenzialmente rilevante di Vettel, che in questi anni, pur vincendo tanto, si è sempre un po' nascosto, sottratto, no? Per carattere, per modo di vita, per stile di vita, per come è fatto, ma era un personaggio mancante, mancato, no? Invece hanno bisogno di gente che fa un po' di cazzate, che fa un po' di show, che corre con i simulatori mentre tutto è fermo, perché cioè questi qui hanno tenuto in piedi la baracca con le corse simulate, bisogna anche dirlo, no? Devono, cioè,
riconoscerlo.
Eh beh sì, cioè, sono stati figure, questi ragazzini qua, non a caso quelli citati, che hanno comunque colmato un vuoto con una simpatia, giocando, ecco, no? Questa giocosità abbinata al talento, abbinata alla distanza che ci separa da questi campioni, invece da vicinanza, da condivisione, perché fanno cose che potrebbero essere fatte da me, da te, ma da dei ragazzini abituati come loro, no? Quindi questo è importante, perché vuol dire che sono veramente presenti in una generazione. Questo cambia. Poi sono anche vincenti, poi sono anche, quindi sono dei trequartisti 2.0, come si dice, no? Sono dei trequartisti che sono dentro un tempo che non è più il nostro, ma che è il loro, che ha dei meccanismi di funzionamento che loro interpretano quando guidano e quando sono fuori dalla pista.
Inseriti nel loro tempo e anche molto attenti però a rispettare la scuderia per cui corrono, tipo Leclerc, quando ha vinto in maniera incredibile Monza ed è stato incoronato come nuovo re di Maranello, lui l'inno italiano lo sapeva cantare, sapeva le parole, le aveva studiate.
Ma questi qui sono dei fenomeni, cioè gente che... Io mi ricordo una cosa che mi disse Berger: tu devi sempre sapere dove sei e comportarti di conseguenza. Perché io e te possiamo andare a bere una birra con i nostri amici, i tuoi amici del rugby e cazzeggiare tutta sera. Domani sera però possiamo essere invitati a cena dal re di Spagna e devi comportarti come ci si comporta lì. Quindi la Formula 1 insegna moltissimo a comportarsi, e uno sveglio come Leclerc che va a Monza e pensa di vincere, si prepara anche per il podio e si prepara a cantare l'inno italiano che magari non sa bene, perché a lui importa, a lui da matti, essere protagonista di quel ciclo lì. Lui è perfettamente consapevole di cosa significhi guidare per la Ferrari. Significa, in caso di vittoria, cambiare davvero la storia, la propria e la storia anche della Formula 1 in questo momento. Quindi su questo, anche su questo, è uno sul pezzo, molto sul pezzo.
No pressure, Charles, no pressure. Grazie mille, Giorgio.
A te, grazie. La delicatezza nel viso, nei tratti, la determinazione nei gesti, nello sguardo, due immagini opposte in costante sovrapposizione. Un ragazzino che pare un figlio prediletto, un pilota che pare un guerriero spietato. Il destino di Charles Leclerc è segnato dal primo capitolo, è agganciato al rosso Ferrari, è pesante, pesante sarà. L'onore di rappresentare un mito, una tradizione, di interpretare un desiderio largo, in attesa di soddisfazione, l'onere di dover corrispondere un'ambizione altissima, propria, di dover saziare la fame ferrarista investito di un'eredità pesantissima attraversata dai gesti di Ascari, Lauda, Villeneuve, Schumacher, i pilastri della storia più rilevante del motorismo. Leclerc ha il fisico, i nervi, la testa per reggere la parte. Gli servirà un cavallino simile a Ribot. Gli servirà imparare le regole delle responsabilità più pesanti, fortificato da un percorso fatto di luce e di ombra, l'ombra del lutto che ha avvolto suo padre Hervé, il suo mentore e amico Jules Bianchi, abbastanza per crescere anche nella sofferenza, per fortificare ciò che più serve nei momenti grami, il che significa saper rispondere ad ogni chiamata, sperando che troppi, compreso se stesso, non pretendano ciò che non si può avere, nemmeno quando la grazia istiga, permea, rilancia il desiderio.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram, e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore,
Giorgio Terruzzi.
Il Trequartista è un progetto 731 Lab, da un'idea di Alessio Albano. Questo episodio de Il Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e Il Trequartista insieme per dominare la scena.